Questo è TMV Radio, stadio aperto, Francesco benvenuti, Niccolò Ceccarini e caro Nick, adesso è il momento di raccontare una di quelle storie che tanto ci piacciono.
Assolutamente eh? Sì, sono le storie per andare a conoscere meglio certi personaggi che in questo caso fanno parte della categoria del portiere e che comunque hanno ancora tante belle idee in testa anche per l'immediato futuro. E allora noi diamo il nostro buon pomeriggio a Massimiliano Benassi. Ciao Massimiliano, buonasera e bentrovato.
Ciao e grazie dell'invito.
Innanzitutto raccontaci un po', Massimiliano, in questo momento che cosa stai facendo, perché insomma la stagione tu l'hai condotta al Montevarchi, sappiamo tutti no, che poi il campionato di Serie D si è interrotto, è finita la stagione, sta per ripartirne un'altra. Progetti per il futuro, non per le vacanze ma per il futuro, ecco.
Ma per le vacanze c'è tempo, adesso iniziamo a pensare dal qualche cosa di lavoro, perché ormai è già troppo tempo che tra virgolette non stiamo lavorando per il problema del Covid.
Sì.
Purtroppo è stato il campionato dove facevo parte della Serie D è stato praticamente chiuso e quindi nel frattempo io, siccome ho finito diciamo di giocare, quindi mi sono sempre allenato, poi studio, perché tra qualche mese ho 39 anni, quindi devo pensare anche
sei un ragazzo,
a cosa fare da grande.
Sì, a 39 anni sei un ragazzo,
voglia,
ecco.
Anche se la voglia è sempre da ragazzo giovane, quello e grazie a Dio la tengo sempre.
Io Massimiliano mi sono segnato un po' di cose che poi più avanti voglio chiederti, però vorrei ripartire innanzitutto ecco anche dalle motivazioni, perché come diceva Niccolò sei un ragazzo di 39 anni che nella tua carriera ha toccato tutte le categorie, dalla Serie A alla Serie D. Cos'è che ti porta ancora ad aver così tanta passione dopo aver appunto toccato anche palcoscenici importanti, perché immagino che poi sia quello che ti porta, che ti spinge a continuare anche in categorie che soprattutto negli anni più importanti della tua carriera erano lontanissime, no?
Ma guarda, io non mi vergogno a dire, per me il calcio è una parte importante della mia vita, indipendentemente che ho giocato a calcio e tutto, però per farti capire, per il calcio non ho dormito, quindi era una grande passione che come tanti ragazzi era da bambino. Poi ognuno aveva un sogno, il mio sogno era di arrivare in Serie A, ma nella mia incoscienza. Poi ho dovuto passare molti ostacoli perché, come detto bene, siccome faccio il portiere, ho una statura non alta, perché penso di essere stato l'ultimo portiere sotto di 1,80 m a giocare in Serie A. E quindi questa è stata una carriera piena di pregiudizi. Io avevo solo, tra virgolette, un segreto, quello di lavorare più degli altri. Quindi quella passione che praticamente mi ha portato a fare un po' tutte le categorie, perché io ho fatto il percorso tra virgolette più difficile, perché a 17 anni ero in Serie D e a 30 anni ero in Serie A. Tante volte capita che a 17 anni sei in Serie A
esatto,
e a 30 anni sei in Serie
inizi
D,
la parola discendente,
esatto. Sì, c'è una piccola differenza che se inizi a giocare nei dilettanti hai meno margine di errore, perché il solito errore se lo fai in Serie A dicono può succedere, il solito errore si fa in Serie B o in Serie C dice il portiere non è, o il giocatore non è buono per altre categorie. Quindi c'è avuto sempre, diciamo, è stato un percorso, un cammino più difficile rispetto a tanti altri, però doveva essere così, si vede. E adesso tra virgolette mi stavano facendo smettere di giocare a calcio, perché sapete che il calcio di adesso le società hanno tutti l'interesse di far giocare i giovani, anche chi tra virgolette secondo me non merita. Dico sempre che
il
calcio
problema,
della vita,
Massimiliano, il problema è anche quello, no? A forza di far giocare gli under, come si dice, o i ragazzi di categoria, le quote, però non è detto che questo migliori tutto il movimento, giusto i giovani, ma bisogna che siano bravi.
Ma assolutamente, ma infatti non dico che i giovani di adesso non sono bravi, per l'amor di Dio, però io dico sempre che se i giovani, se sono bravi, giocavano 20 anni fa, 30 anni fa e giocheranno adesso. Il problema è su molti ragazzi mi fanno credere che possono diventare giocatori nel momento che non sono più under, nel momento che il cartellino non fa parte più di una società di Serie A o di Serie B che le può mandare in prestito nelle categorie più basse, poi arriverà un giorno che non troveranno più squadra, non troveranno. E il fatto di queste regole secondo me non ha gioito a nessuno, tutti lo sanno ma nessuno cambia.
Un altro aspetto, Massimiliano, riavvolgendo un attimo il nastro, vorrei tornare a proposito del tuo esordio in Serie A, visto che sono passati circa un mesetto fa 9 anni, no? Se non sbaglio, proprio precisi. E tra l'altro, se non ricordo male, esordio in Serie A, come dire, con la gioia di vivere una sensazione del genere e il dolore di essere espulso nella gara d'esordio, giusto?
Assolutamente,
per non farsi mancare nulla,
gioie e dolori, perché poi purtroppo quella partita mi ha causato tantissimi problemi. Siccome sono stata sempre una persona molto corretta, mi potevano giudicare come portiere, che è giusto che sia così, ma come persona professionista ho quel velo di presunzione che nessuno si poteva permettere. Purtroppo quella partita, non so se la ricordate, era l'Ecce Lazio, che poi c'è stato, mi sono stato indagato, quindi sì. 4 anni, ero giustamente pulito, e purtroppo mi hanno messo in mezzo, ho avuto da passare tanti tanti processi, ben 4, e purtroppo è stato un problema che poi mi sono portato dietro, perché poi avevo 2-3 squadre nel momento che giocavo in Serie A, purtroppo ero indagato ingiustamente, e niente, come tante persone di quel periodo siamo stati messi in mezzo del calcio, scommessi ingiustamente, con una troppa facilità, e purtroppo si riferiva alla partita del mio esordio in Serie A, dove tra virgolette lo sognavo da sempre. Però è andata così, ormai è alle spalle quel tipo di problema, anche se sono delle cicatrici che non è difficile rimarginare, perché quando tu, dico sempre, quando una persona è corretta e non ha fatto niente, non deve aver paura di niente, però quando è accusato ingiustamente, sono delle cose che uno se le ricorda
soprattutto perché, Massimiliano, per il rischio è anche quello di essere visti con gli occhi della cultura del sospetto, no? Indipendentemente da come poi si sviluppa o meno il processo e quant'altro.
Assolutamente, infatti io solo il pensiero di una persona che non mi conoscesse avesse avuto un minimo di dubbio, già era una cosa che mi mandava in bestia. E poi uno come me, che è partito dalla Serie A, è partito dalla Serie B, è arrivato in Serie A, fa la prima partita e poi viene accusato e si porterà dietro per 4 anni, diciamo che è stato un fardello pesante che mi sono portato dietro per quei 4 anni mentre giocavo. E credimi, neanche il mio peggior nemico gli auguro di passare un giorno come ho passato io.
Ti capisco, perché poi, come diceva giustamente Francesco, queste cose rimangono come una cicatrice e ogni tanto sanguina, no? Nel senso, certo, che comunque certo, ti ritorna certo alla mente quello che hai passato e non puoi dimenticare. Però, venendo a cose un po' più piacevoli, nella stagione certo 2011-2012 tu hai fatto anche tante presenze in Serie A. In quel Lecce c'erano fior di giocatori, guarda, ne prendo due a caso, che poi non sono a caso.
Nel quadrato.
Bravo, hai già indovinato, però non hai vinto nulla. Ecco, te lo volevo dire. Vabbè, credo che Cuadrado e Muriel, vabbè, possiamo dire questo: il talento di Muriel è qualcosa di eccezionale, l'ha dimostrato anche nella partita che ha fatto ultima con l'Atalanta contro l'Udinese, due perle eccezionali. Certo. E Cuadrado, ti aspettavi questa sua esplosione progressiva anche come terzino,
Allora, guarda, stiamo parlando di due, all'epoca erano due ragazzini proprio, adesso sono ragazzi, ma all'epoca erano due ragazzini. E quando mi dissero di Muriel, perché era quello che ci poteva far fare la differenza, e io l'ho visto il primo giorno che si è presentato a Lecce, non nego che aveva 10 kg sopra.
È sempre stato un po' il suo problema, questo.
Questo è stato un po', e sarà un po' il suo limite. Però ti dico una cosa, dalla prima volta che toccava la palla, guarda, passami il termine, ha delle movenze come Ronaldo il fenomeno. È quello che si avvicina di più, perché delle volte aveva delle cose eccezionali, faceva delle cose imbarazzanti, aveva 18 anni se non sbaglio, e quindi già avevamo visto il talento, infatti già giocava nella nazionale under 20 colombiana, quindi già non è che ero io a scoprirlo, già tante persone avevano visto. Poi lui era proprietario l'Udinese del cartellino.
Sì.
La stessa cosa di Cuadrado. Cuadrado non aveva quel tipo di problemi fisici, perché è stato sempre uno, cioè fisicamente sono diversi, e lui la dote più grande che c'aveva, che lui era molto veloce, e sia in fase difensiva in fase offensiva era, diciamo, avvantaggiato rispetto agli altri. In fase offensiva, nella corsa è difficile stare dietro, nella fase difensiva, anche se aveva qualche problema tattico, però a livello fisico era più forte degli altri. E quindi tu vedevi questi due ragazzi che in quella Serie A, che era la Serie A, basta pensare che il Milan, l'Inter del triplete, c'era la Juve che aveva vinto il campionato, quindi c'era la Roma, quindi c'erano dei grandi giocatori rispetto forse alla Serie A di adesso, e questi due ragazzi già facevano la differenza. E non dico che ero sicurissimo per aver fatto questa carriera, però avevano grandi possibilità.
Ecco, a proposito di quella stagione, Massimiliano, il ricordo più bello e il ricordo più brutto, ad esempio, quella fu anche la stagione di quella clamorosa rimonta del Milan da 3-0 a 3-4, no?
Assolutamente.
Contro di voi.
Ma senti, a me personalmente sono stati tanti momenti belli. Io credo quell'anno sono stato premiato come miglior portiere della Serie A a livello di voti, dalla maggiore sia dalla Gazzetta che da tutto il mercato, quindi è stata una cosa piacevole per me. Per la squadra abbiamo avuto tanti momenti belli, per esempio abbiamo vinto con l'Inter, che l'Inter veniva da 7 vittorie, abbiamo pareggiato con la Juventus. Ripeto, siamo state poche squadre come noi che hanno pareggiato alla Juventus Stadio, e noi espulsi proprio Cuadrado a 20 minuti dalla fine, e siamo riusciti a prendere un punto lì.
Fu quella la famosa partita di quell'errore di Buffon, no? Nel disimpegno.
Sì, ma lo sai che tanti mi hanno fatto la tua stessa domanda, mm-hmm. Sempre dell'errore del Buffon. Poche persone dicono il pareggio del Lecce.
È vero, è vero.
Capito? Ma si salta perché Buffon, che poi da quella partita si è comportato da, secondo me, da campione, perché ha chiesto scusa. E non è facile trovare questi grandi giocatori, chiedere scusa al pubblico, quindi è stata una cosa. Però sono quelle partite che capitano. Sì.
Senti, invece di quella rimonta del Milan contro di voi, che ti ricordi?
Ma me la ricordo tutte, perché poi piano piano qualcuno dei miei amici, qualcuno viene fuori con la partita. Ma quella partita è stata particolare perché oltre giocavamo a mezzogiorno e mezzo, quindi le partite di mezzogiorno e mezzo sono sempre un pochettino strane, particolari, sì. Perché un po' ti cambia se non sei abituato. E noi invece siamo partiti benissimo perché vincevamo 3-0. Vincevamo 3-0 e il primo tempo io ho fatto un paio di parate, non di più, quindi era il Milan di Ibrahim, c'era Robinho, c'era Cassano, c'era Van Bommel, quindi c'era più fior di giocatori. Quindi il primo tempo noi siamo stati praticamente perfetti. Poi, come si dice, durante la fine del primo tempo, mi raccomando, stiamo attenti i primi 15 minuti. E poi, per nostra sfiga, passami il termine, entrò Boateng.
Esatto.
Era stato messo fuori per un problema così caratteriale, non so, aveva combinato qualcosa, non mi ricordo bene. E praticamente lo fecero partire dalla panchina. E quindi noi siamo entrati in campo, non è che già avevamo pensato alla vittoria, però 3-0 è un risultato importante, quindi... E praticamente ero pronti e via, fece un tiro Boateng, è andato, praticamente l'ho malacciato in angolo, battono il calcio d'angolo, la palla è andata fuori, io prendo la palla per battere la rimessa, c'era Otto che Gualtieri aveva dato rimessa, anche l'arbitro, qualche giocatore del Milan si avvicina a Otto dicendo che l'aveva toccato, e lui giustamente ha detto sì l'ha toccata, e praticamente andava così, calcio d'angolo, gol 3-1, dopo 2-3 minuti, 3-2, e quando giochi con queste grandi squadre, ti fanno un gol, ti fanno il secondo gol e diventa un pochettino difficile. Poi gol come Boateng non è che capita tutti i giorni, che aveva fatto due gran gol, ne aveva fatti due, molto molto belli. E quindi come succede che la squadra avversaria prende coraggio, e prende coraggio poi gente come Ibrahim, come Cassano, quindi non è poco. E noi giustamente eravamo in Lecce, e quindi si è presa un pochettino la paura. E purtroppo alla fine del Milan vinse 4-3, c'è stato molto rammarico.
Tra l'altro, Massimiliano, quella fu anche, non so se la prima occasione per te per ritrovare un allenatore che, insomma, ha significato tanto, no, nella parte centrale della tua carriera, cioè Massimiliano Allegri, pensando, no, sì. alla promozione con il Sassuolo.
Assolutamente, io ho un grandissimo ricordo di Allegri. Adesso è troppo semplice perché poi l'ha fatto una carriera e sta facendo una carriera bellissima. Noi stiamo parlando di una persona che a me piace molto, che intende il calcio con la massima normalità e semplicità. Delle volte quando parliamo di calcio, io sento tante volte tanti giornalisti, anche addetti ai lavori, che parlano di calcio come se fosse una
scienza.
Stiamo parlando di chirurgia, stiamo parlando di... E quindi secondo me avviso il calcio è semplice e siamo noi che lo facciamo diventare a volte troppo difficile.
Assolutamente.
E quindi la sua caratteristica è stata proprio questa qua. Lui era uno che trattava tutti alla solita maniera, nel senso chi meritava giocava. E non tante volte mi è capitato questa nell'arco della carriera che tanti degli allenatori facessero questo discorso. Poi è normale che parlava diversamente tra uno, cioè per esempio se parlava con uno di 35 anni e uno di 20 anni, è normale che parlava diversamente. Ti diceva sempre le cose come stavano, col sorriso sulle labbra, però era uno che ti diceva tutto, quindi era una persona giusta. E quindi noi ci siamo trovati molto bene. Poi anche per lui è stato un anno particolare, perché aveva vinto e là ha avuto la possibilità di andare a Cagliari, sì, e avvicinarsi nel gran calcio come allenatore. E poi la carriera sua è stata emblematica, il suo cammino.
Invece vi siete solamente, diciamo, sfiorati con Sarri, perché tu sei andato alla Sansovino l'anno successivo a quando lui è andato via, quindi poteva esserci un incrocio anche con Maurizio Sarri.
No, scusa se ti posso...
Sì?
Ti fermo, io Sarri ce l'ho avuto a Perugia, ce l'ho avuto.
A Perugia. Sansovino no, e a Perugia sì, Sansovino, esatto. Lui andò via e tu arrivasti, mi sembra.
Sì. Bravissimo, sì, andava alla San Giovannese che poi...
Ah, l'hai avuto a Perugia, vedi, allora perfetto, benissimo. E quindi a Perugia che Sarri era?
Era Sarri, praticamente della Serie D, che vinsero la Coppa Italia di Serie D, che poi sono stati ripescati in Serie C2.
Sì.
Lui era andato alla San Giovannese e io sono arrivato alla Sansovino.
Sì,
e
sì.
Poi praticamente ci siamo incontrati negli anni prima contro e poi siamo trovati a Perugia. L'anno 2008-2009.
Sì, e com'era quel Sarri lì?
Ma Sarri, io praticamente, anche se non avendolo avuto come allenatore, più o meno sapevo un pochettino tutto di lui, nel senso che la Sansovino, lui e la Sansovino è stata una sua creatura. E quindi tutte le persone che giravano intorno a quella squadra, a quella società, erano tra virgolette erano innamorati di Sarri per quello che faceva. E poi quando ce l'ho avuto, la sua esperienza non è stata positiva, perché è subentrato, avevamo dei problemi societari, quindi la situazione non era proprio semplice. Però noi giocatori già vedevamo che era una persona molto, molto preparata, diversa da Allegri. Anche percorso, perché Sarri ha giocato pochissimo a pallone, a calcio, nei professionisti non ha mai fatto niente come calciatore. Allegri ha avuto anche quel passaggio là. Caratterialmente sono diversi, intendono la maniera, il calcio in maniera diversa, però stiamo parlando di due grandi
due top,
allenatori.
Certo.
Sì, che poi Sarri ha fatto un percorso diverso da Allegri, perché Allegri poi ha iniziato dalla Serie B, invece Sarri ha iniziato proprio dalla seconda categoria.
Sì.
Se non sbaglio, quindi il suo percorso è stato forse più difficile, però poi alla fine è arrivato sempre.
Massimiliano, l'ultima domanda per quanto mi riguarda è relativa al ruolo del portiere. È una domanda che mi piace fare molto spesso anche a tanti altri tuoi colleghi, soprattutto per chi poi ha vissuto un'evoluzione del ruolo in tanti aspetti. Adesso il ruolo del portiere ce lo dice la Serie A, ma è una tendenza che credo si avvicini molto adesso anche in Serie B, è diventato a tutti gli effetti un giocatore di movimento, quantomeno in fase di possesso palla. Molti allenatori vanno quasi a prediligere il portiere bravo con i piedi piuttosto che il portiere bravo tra i pali, no? A fare quello che un po' dovrebbe competergli in origine. Questo, come dire, aumenta di responsabilità anche il ruolo di un preparatore dei portieri?
Ma guarda, a mio avviso, come dicevo prima, del calcio lo facciamo troppo difficile per quello che è. Poi giudicare i portieri, io penso che il portiere lo può giudicare solo e esclusivamente chi ha fatto il portiere, perché è un ruolo talmente particolare. E per me il portiere prima di tutto deve fare il portiere, che poi altrimenti cambiamo le cose, quindi secondo me non va bene. E poi è normale il tipo di gioco che usano tanti allenatori, è normale che portano il portiere a giocare molto con i piedi. Poi per statistiche il portiere durante una partita tocca più palle con i piedi che con le mani, quindi è normale che il portiere è più facile che usa i piedi. Uh-huh. E soprattutto i portieri da adesso, i giovani soprattutto, sono portati un pochettino a giocare con i piedi. Poi bisogna vedere quando uno è bravo con i piedi, se è nella gestione della palla o è bravo nel rinvio, quindi sono due cose molto diverse, molto diverse. Secondo me quello che sta cambiando adesso del ruolo del portiere è che sembra che il portiere giochi da solo, invece gioca con una squadra, quindi secondo me la figura del preparatore del portiere è molto importante perché deve sapere la squadra come gioca, se gioca con la difesa bassa, gioca con la difesa alta, se il portiere deve giocare con i piedi o l'allenatore vuole giocare con lancio lungo, deve vedere il portiere che caratteristiche ha, quindi per fare secondo me il lavoro del preparatore dei portieri non si deve fermare solo ed esclusivamente all'allenamento, poi ci sono le palle inattive contro, come mm-hmm. sistemare la difesa, la barriera sui calcio d'angolo. Secondo me è difficile fare allenatore dei portieri, non è semplice, non è solo il tiro in porta normale durante l'allenamento,
tutto l'insieme.
Sì.
Senti, prima di salutarti e di ringraziarti, Massimiliano, ti chiedo, visto che domani cominciano i playoff in Serie C, insomma, tu hai giocato anche molto in Serie C, conosci questa categoria, sì. L'idea del playoff volontario, francamente, però, a noi non è piaciuta molto. Quello che succederà poi lo scopriremo solo vivendo, chi riuscirà ad andare in Serie B, però la soluzione che hanno trovato, chiedo il tuo pensiero.
Sono d'accordissimo con quello che stai dicendo, per me le regole valgono per tutti. Perché se la federazione ha deciso che si deve giocare, secondo me tutti devono giocare, perché adesso parlano tutti delle società, nessuno o pochi parlano dei giocatori, e qualche giocatore ha smesso il mese di marzo e quando rinizierà il ritiro, in luglio, agosto, passano 5, 6, 7 mesi che tra virgolette hanno fatto poco e niente, cioè con la squadra non hanno fatto niente, e quindi diventa anche difficile. Secondo me la potevano gestire in maniera diversa, indipendentemente da tutti i problemi che ci sono nel calcio, tutti i problemi che ci sono nella Serie C, perché non ci nascondiamo che la Serie C rispetto alla Lega di Serie B e di Serie A ne paga tutte le conseguenze. Secondo me la Serie A dovrebbe fare qualche cosa, anche se si togliono €1 milioni ogni società.
È quello che diciamo spesso soldi, anche noi. Sì, sì.
Sono sempre soldi, no? Per l'amor di Dio.
Certo.
Però bisogna,
sì.
Perché se basta pensare che qualche campione del mondo veniva dalla Serie C, tipo Grosso,
certo.
Se non sbaglio tipo Barzagli, quindi qualche giocatore in Serie C che poi è diventato, che è servito anche alla nazionale, c'è stato negli anni. Quindi secondo me devono aiutarle quella categoria, altrimenti finisce veramente del tutto il calcio.
Massimiliano, grazie di cuore,
grazie mille,
e in bocca al lupo.
Grazie
al lupo,
a voi, grazie a voi della chiamata e dell'intervista.
E grazie
a te.
Ciao Massimiliano.
Ciao.
Noi ci fermiamo adesso, tra poco ancora qui, TMV Radio, stadio aperto.